nessuno viene discriminato per nessun motivo al mondo. Punto, non è che dobbiamo metterci lì a fare il pelo e il contropelo alle parole e alle virgole. Quindi oggi io con delusione rilevo queste osservazioni e lo voglio esprimere in modo diretto. Per cui, Presidente, io ho finito.
Grazie Assessore, prego una replica.
Velocemente proprio, perché io non consento che dentro questa assise si dica che qui c'è qualcuno che sta sancendo i principi antidiscriminatori e qualcun altro, la maggioranza...
Stai difendendo il principio di un partito politico. Posso, quando mi dici che questo finire? Lavoro non può non trovare compimento, non te lo faccio dire, perché quando tu dici quello che hai detto, significa che il principio che porta avanti il PD è più importante del principio umano che ci chiedono di riconoscere i cittadini di Fiuggi. Okay. E qua mi fermo.
Prego, prego, consigliere Innocenzi, prego. Sì, però tanto senza microfono non si sente nemmeno. Prego, consigliere Innocenzi, per favore, senza interruzioni.
Sì, no, dicevo che non consento questo tipo di atteggiamento, perché qui non è che c'è qualcuno che discrimina e qualcun altro che invece portando una mozione non lo fa. Punto primo. Punto secondo, qua nessuno sta difendendo, e meglio di me, diciamo, probabilmente dentro questa assise non lo può dire nessuno. Qui nessuno sta difendendo un principio legato ad un partito, di una versante o di un altro. Voi avete scritto, tu e i cittadini, che ringrazio e lo ribadisco, in questa
mozione... Io ripeto, io non ho scritto niente, io mi sono solo limitata a prendere una mozione.
Se si può parlare senza essere interrotti, bene, se no lasciamo stare. Poi parli di democrazia e poi sei la prima a violarla. Comunque, detto questo... Allora, detto questo, stavo dicendo, mi fai pure perdere il filo perché giustamente distrai, comunque detto questo, il DDL Zan è citato nella mozione, non è che non è citato. Ora, se non fosse stato citato il DDL Zan dentro quella mozione, ci fosse stata solo un'affermazione di principio, nulla questio, facevamo questa mozione per l'affermazione di un principio, per carità, che ripeto, comunque è sancito dalla Carta Costituzionale, ma lo citate voi nella mozione. E siccome era confusa sul punto, perché non si capiva se la mozione stava chiedendo di sostenere l'unico testo che al momento riguarda le discriminazioni oppure no, abbiamo fatto un emendamento, pensa, talmente che siamo contrari a questo tipo di principio, di affermazione di principio, che abbiamo anche fatto un emendamento per specificare meglio le cose. Se poi però avete prodotto una mozione che non è stata neanche condivisa all'interno della maggioranza, non può essere certo attribuita all'opposizione una posizione che non è la nostra, perché noi ci siamo ritrovati una mozione e l'abbiamo emendata, abbiamo fatto la nostra proposta, si vota l'emendamento, se siete contrari poi noi faremo la nostra valutazione se approvarla lo stesso oppure no, ma non ci sto a farmi dire che c'è qualcuno che qui dentro discrimina perché non approva una mozione e qualcun altro che invece non discrimina perché ha presentato la mozione, questo non esiste.
Grazie, consigliere Innocenzi.
Posso?
Velocemente,
devo dare voce
polemiche,
ai cittadini che mi stanno scrivendo, quindi devo dargli voce. Allora, qua nessuno sta dicendo che c'è chi discrimina e chi no, io sto dicendo solo che si sta facendo una speculazione politica, cioè basta, è semplicemente questo. Sì. No, non la so fa io, non la so fa io.
Scusa Rachele, no. Ma hai presentato un testo dicendo che è stato redatto dai cittadini e sei venuta tu a dire che lo vuoi... Scusami, sei venuta tu qui a dire che lo vuoi epurare quel testo?
Silenzio dal pubblico, per
sei
favore.
Sei venuta tu a dire che quel testo lo vuoi, è stato redatto dai cittadini, ma adesso lo vuoi epurare da
ma
una
lo,
parte?
Lo sai, Alessandra, lo sai perché va epurato? Proprio per impedire questo dibattito stupido. Ma... Perché secondo me, così come loro lo hanno fatto, è perfetto. Il problema è che volevo evitare proprio di sentire questi interventi, che sono degli interventi che si muovono sul basso del discorso, non volano alto. Ma che... E invece bisogna elevarsi da certe dinamiche e da certe ideologie.
Tu...
Rileggi il punto del tuo emendamento, rileggilo, fammelo risentire di nuovo, te l'ho fatto leggere due volte, leggilo anche la terza, rileggilo, te l'ho fatto leggere due volte, fallo anche la terza.
Procediamo, Sole, per favore, guarda, procediamo con la votazione degli emendamenti, per favore.
Sì. Dobbiamo votare prima l'emendamento. Esatto.
Perfetto, allora sì, per prioritariamente sì, poniamo all'attenzione la proposta del consigliere Ludovici Gianluca,
sì,
che chiede di rinviare
solo,
il punto.
Sulla proposta del consigliere Ludovici Gianluca, in questo sì. Caso ovviamente noi siamo contrari, perché invece pensiamo che questa discussione si debba fare e che la mozione vada approvata, per chiarezza.
Perfetto. Certo, cioè, noi mettiamo in votazione il ritiro del punto, questa è ok. Prego. Aspetta, ti do il microfono perché no, non ti sento.
Aspetta. Chi ha redatto comunque il documento, alcune delle persone l'hanno redatto e io le conosco e ho stima e affetto per queste persone. Quando, e Rachele questo lo può confermare, quando è stato portato nella riunione di maggioranza, io ho annuito che il principio, è giusto Rachele, che il principio è di tutti, perché nessuno di noi è per la discriminazione, assolutamente. E per quanto mi riguarda e per quanto penso, insomma, posso utilizzare anche quello che ha detto Marina e Simona, perché l'abbiamo concordato insieme, e il fatto che in questa mozione era presente un richiamo al DDL Zan, essendo io non appartenente a nessun partito politico e ritenendo che questo è un argomento talmente delicato e di un'importanza esagerata, che non può essere politicizzato in nessun modo da parte di nessuno, ma io penso, guarda Rachele, che in questo momento nella maggioranza e nella minoranza voglia politicizzare una cosa di questo tipo, come nessuno di noi ritiene di non dover parlare di questo argomento. Noi abbiamo scritto con Simone e Marina queste poche righe proprio a dimostrazione che per noi il tema è importantissimo e deve essere... No, infatti noi abbiamo soltanto detto...
Dal pubblico non si può intervenire, però, eh?
Rivedere insieme e di riuscire a trovare una stesura che possa comunque essere le risultanze delle richieste dei cittadini che hanno presentato questa mozione. E però anche metterla a conoscenza di tutti, perché io ad esempio ne ho avuto conoscenza nonostante abbia saputo che sia stata depositata tanto tempo fa, io solamente l'altra sera a documento inviato l'ho saputo. Quindi io ritengo che quello che dice Gianluca non sia così da non considerare, anche perché la commissione sarebbe quello della persona, quindi sarebbe la mia. Io mi rendo anche disponibile a convocarla, anche adesso possiamo decidere la data, proprio per l'importanza, Francesco, noi ci conosciamo da una vita, dell'argomento, però deve essere la risultanza di tutti e comunque non deve essere politicizzato, perché parla di qualcosa che è sancito già dalla Costituzione e deve essere un documento che richiama i principi fondanti, a prescindere dall'approvazione del DDL Zan, come verrà approvato, che cosa conterrà, cioè è una cosa diversa. E sinceramente Fiuggi è un paese inclusivo e dove l'uguaglianza è presente a prescindere da qualsiasi tipo di votazione. Io direi di convocare questa commissione, come dice Gianluca, di vederci, magari Rachele convoca anche le persone che hanno redatto il documento tutti insieme, e riportiamo al prossimo consiglio la mozione, che può essere la risultanza comunque di un incontro tra tutti. Questo è quello che non lo so, insomma, poi
posso? Il sindaco vuole intervenire lì.
Io, siccome non permetto a nessuno in assoluto di porre dei dubbi sulla mia libertà mentale, io 3 anni fa, quando sono stata eletta, invito chiunque lo può fare, andare a vedere a chi ho dedicato la mia riuscita. Io l'ho dedicata a Giulio Bottoni. Questo è il libro di Giulio Bottoni post mortem, al quale io ho fatto la prefazione. Pertanto, allora, non permetto a nessuno di avere dei dubbi sulla mia moralità in questo senso, però è anche vero che io sono una persona che appartiene a un partito convintamente, e domani c'è una discussione sul DDL Zan, mi sembra veramente inopportuno parlarne oggi, perché non sappiamo neanche la legge di che cosa parlerà, parliamoci chiaro. E poi rispetto a questo emendamento, io voglio essere anche io altrettanto chiara, io sono assessore alla cultura, non farò mai un scaffale dedicato ai gay o agli omosessuali, perché io Pasolini, Oscar Wilde, me li ero pure scritti, perché poi sono una che magari, cioè non lo metterò mai in un ghetto, mai. Io su Pasolini è stato, Pasolini, e ve lo ricorderete, il mio primo evento. il mio primo evento con Marcello Carlino e non ho visto nessuno delle vostre facce, quelli che oggi state qui a fare questa cosa. Questo lo voglio dire molto, in maniera molto chiara. Ok, quindi allora, ripeto, noi abbiamo fatto una dignitosissima proposta. Tutto ciò che è contenuto nei primi capoversi della mozione dell'assessore Rachele Ludovici è già previsto dalla Costituzione, c'è scritto, poi basta leggere la Carta dei diritti fondamentali, le direzioni universali dei diritti umani, tutto, è già Parlamento europeo, dalla Regione, tutto già previsto. Quindi voglio dire, perché dobbiamo ribadirlo? C'è qualche dubbio a questo proposito? Io non ce l'ho dubbi a questo proposito. Ripeto, io posso anche leggere la prefazione che ho scritto e così capite quello che io penso. Ok? Andate a rileggere 3 anni fa che ho dedicato, ripeto, la mia riuscita come consigliere comunale e quindi come vice sindaco a Giulio Bottoni, ok? Quindi non permetto a nessuno, ma questo da qui però andare sul DDL Zan che include una serie di scelte, una serie di condivisioni e va a toccare gli elementi fondamentali, le corde più sensibili di una persona, allora prima si approva il DDL Zan, fermo restando che, ripeto, siccome io sono una persona, si sa, lo ripeto, assolutamente di Fratelli d'Italia, a dispetto di qualcuno che ha qualche dubbio, ma dovrebbe averlo sul suo conto, non sul mio, perché lo ripeto, allora io, chiaramente, in questo momento, con me il DDL Zan, non lo approvo tutto, esattamente come dice la mia leader. Lo dico in maniera chiara e non mi vergogno di dirlo, perché chi mi conosce, certo a me non mi può chiamare omofoba, a me, ma scherziamo, ma non facciamo in modo che tutto questo si giri però, si capovolga, cioè che se uno ha la faccia e diciamo gli attributi di dire io su alcune cose non sono d'accordo, viene tacciato e ghettizzato. Questo non lo accetto e non lo permetto a nessuno.
Grazie, vice sindaco.
Prego. Sì, intanto io sono sconcertato, anche un po' arrabbiato, ma con chi si occupa di organizzare i consigli comunali? Non so se questa cosa è passata per te, Nicola, non è un attacco a te, ma proprio
in generale,
perché
capisco.
Un punto del genere in cui noi dovremmo dare il senso di unitarietà ad una città, di essere concordi...
Posso solo aggiungere una cosa e basta? Perché mi sono dimenticata di dire questo. Io ero amica di Giulietto, 40 anni fa, quando la gente si vergognava di salutarlo per strada. E la sorella oggi mi ha chiamata, mi ha detto Marina voglio venire in consiglio comunale, non gliel'ho permesso io. E mi sta sentendo Maria Rita e vediamo se sto dicendo una bugia. Io ero amica di Giulietto, quando qualcuno lo trattava come l'ha trattato, l'hanno licenziato. Forse anche proprio per le sue tendenze sessuali.
È chiaro, vice sindaco,
sì,
grazie.
Torno a dire, perché presentate dei punti sui quali non avete discusso, sui quali avete 6 posizioni diverse e poi ci venite anche a scaricare a noi se facciamo un emendamento. Siete in 8 a parlare, avete 12 posizioni e questo lo presentate come un tandrino davanti alla città e poi ci avete pure il coraggio di dire che è colpa dell'opposizione. Allora io voglio dire, intanto, uno, andiamo a parte le chiacchiere, cominciamo a mettere dei punti fermi, perché qua se no veramente i teatrini si può dire tutto e il contrario di tutto. Il testo è quello che ci è arrivato via PEC. La modifica, allora, mi fai parlare? Allora, ci presentate un testo via PEC che è quello che dobbiamo votare. E l'hanno scritto dei cittadini di Fiuggi che, lo dico di nuovo, ringraziamo. Questo testo riporta un passaggio in cui dice il 4 novembre 2020 la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana ha approvato la proposta di legge Zan. Non lo dice la Fiuggi Viva, lo dice chi ha proposto questa mozione. L'invito che rivolgiamo ai nostri parlamentari ad approvare quanto prima una legge seria ed organica che sia di supporto vero alle persone che subiscono discriminazioni e violenze. Dalla mia lettura questo sembra un invito ad approvare la legge Zan. Dopo i punti dei deliberata, perché noi qui non stiamo chiacchierando, non stiamo al bar, dobbiamo approvare dei punti dei deliberata. Dopo 6 deliberata c'è un punto che non è un deliberato, è una conclusione. L'invito che rivolgiamo ai nostri parlamentari è di approvare quanto prima una legge seria ed organica a supporto delle persone che subiscono discriminazione e violenze. parlandosi l'unica legge che viene citata in questa mozione del decreto legge Zan, per me questo è un invito ai parlamentari ad approvare la legge Zan. Visto che siamo dei consiglieri comunali e non stiamo al bar a prenderci un caffè e a dirci cosa ne pensiamo di quello che succede nel mondo, abbiamo ritenuto di fare un emendamento per cui questo invito, che non so a livello tecnico, e lo capisco che se lo scrive un cittadino e un assessore non ci mette neanche mano per modificarlo e facendolo diventare un atto potabile, è probabile che queste discussioni le dobbiamo fare davanti a tutti e non in commissione, problemi vostri che non sapete come si amministra, non sapete come si presenta un atto in consiglio comunale. Abbiamo fatto un emendamento molto semplice: questo invito ai parlamentari, che è una conclusione che in un atto da approvare non si capisce cos'è, lo facciamo diventare un punto da approvare, visto che l'hanno scritto i cittadini di Fiuggi e visto che noi siamo d'accordo a votarlo? Abbiamo fatto un emendamento e abbiamo chiesto di votarlo. Se poi voi da questa cosa ne esce fuori un tatrino per cui Gianluca Ludovici si tira fuori per motivazioni personali, vuole un rinvio, vuole approfondire, la vice sindaco si tira fuori per motivi non personali ma politici, visioni diverse, legittime, e vuole rinviare, Simona Girolami uguale, lo capisco, la Lega non penso che sia d'accordo a votare il decreto legge Zan, parlate prima di portare i punti all'ordine del giorno. Chi non ha parlato non so cosa ne pensa, perché a questo punto vorrei sapere anche non solo che ne pensa Marco Fiorini e Nicola, ma che ne pensa a questo punto, visto che l'avete voi politicizzato, perché state facendo dei raffronti politici, il mio partito, che ne pensa Forza Italia. Noi, la nostra proposta è molto chiara: facciamo diventare quello che i cittadini hanno scritto come un invito ai nostri parlamentari un vero punto da approvare, e noi lo approviamo, e quindi siamo contrari adesso ad ogni rinvio, perché il rinvio serve solo per mettere all'angoletto il fatto che non siete d'accordo su nulla di quello che avete presentato, tanto la figuraccia ormai l'avete fatta. A sto punto non rimandiamo a una seconda figuraccia, votiamolo. Però non è questo il modo di votare atti per cui c'è veramente, ci sono persone, c'è gente che ci tiene a queste cose, sia che si aspetta che lo votiamo o non votiamo, sia che lo vuole votare. E non si può fare in queste condizioni. È da peracottari quello che stiamo facendo.
Intervengo io, così sarò lapidario. Allora, intanto penso di parlare da civico, quindi in questa discussione mi sembra di capire che sono più agevolato rispetto a tutti quanti, insomma, quindi perché quello che emerge è che l'aspetto politico, evidentemente alla luce dell'approvazione o meno del DDL Zan, chiaramente conta, può contare. Io ho sottoscritto questa mozione semplicemente per il fatto che pensavo che in questa seduta si potessero approvare ed affermare dei principi che sono principi costituzionali, rispetto ai quali credo nessuno di noi, ma nessuno di noi e neppure la politica a livello nazionale abbia mai espresso dissenso, no? Perché io ascolto quello che si dice a livello nazionale sul DDL Zan, eccetera, parlano di riforme al codice penale e quant'altro, ma non ho sentito nessuno che dica che queste persone vadano ghettizzate o quant'altro, perché sarebbe disumano pensare una cosa del genere. È chiaro che il tema oggi era un tema scivoloso. Però l'idea era quella di proporre una discussione rispetto alla quale si affermassero appunto dei principi costituzionali, ribadisco, in questa sede credo che nessuno abbia manifestato appunto dissenso, e si potesse partire con dei provvedimenti adottati da questa amministrazione di ordine pratico affinché nostri concittadini potessero operare diversamente, più liberamente rispetto appunto ad una situazione attuale che necessariamente andrà modificata, perché io credo che su questa materia, su questo tema, il DDL Zan troverà necessariamente uno sbocco. Quindi su questo non ci piove, è una discussione che non si fa qua a Fiuggi, non si fa a livello nazionale, ma si fa addirittura a livello europeo, quindi questo principio dovrà essere definito a livello europeo. Ora io dico anche che sul riferimento al DDL Zan io ho firmato questa mozione espungendo il discorso del DDL Zan, perché ero portato fammi concludere così diamo spiegazione alla cosa. Poi il discorso Il discorso è questo qui, che è emerso per esempio da parte vostra, parlo della Fiuggiviva, il riferimento politicamente giusto a cavalcare quello che è, cavalcare tra virgolette, quello che è appunto il riferimento al DDL Zan. È chiaro che c'è una parte invece di questa maggioranza che su DDL Zan diciamo, ha una posizione contrapposta, ma non fosse altro perché sta nella dinamica delle cose, quindi questo necessariamente. Ora, il fine e il punto di caduta è quello a cui tutti vogliamo arrivare, ossia che nostri concittadini, parliamo a livello locale, abbiano affermato, riaffermato, perché l'hanno scritto loro, quel principio che è costituzionalmente garantito e si possa intervenire già da adesso con provvedimenti che sono quelli che più o meno hanno richiesti. L'esempio della biblioteca, per esempio, io lo condivido, che è poi univoco, mi sembra, no? Perché poi lo condivido perché mi ci avete fatto riflettere anche adesso, perché voglio dire, questo è un tema talmente delicato che se non si ascoltano, diciamo, ma è in itinere, quindi è inutile dire prima, dopo, durante. Condivido il fatto che hai espresso tu e Martina univocamente, cioè del fatto che, ma perché ho riflettuto sulle vostre, diciamo, e io credo che poi a questo punto prendere un provvedimento che possa essere così frutto di una interpretazione che al momento non è opportuna, ma perché non è opportuna? Perché ripeto, Martina ha fatto un'osservazione e ci ho riflettuto, perché poi chi non ci riflette sulle cose, voglio dire, su una materia che è in itinere, è importante e riguarda tanti aspetti. Riflettendoci ho pensato che effettivamente potrebbe essere una forma di autoghettizzazione quella della cosa. Quindi per esempio io su questo emendamento sarei comunque favorevole, perché ci ho pensato. Però non è giusto, e credo che lo condividiate tutti, che possano esserci dei momenti di turbolenza, che sono fisiologici in un'argomentazione del genere, che però arrestino poi un processo, un punto di caduta rispetto al quale dobbiamo arrivare. Ora, io vi ho ascoltato, ho espresso quella che è la mia opinione, ripeto, facilitata probabilmente dal fatto che non appartengo al momento ad alcun partito politico, quindi e chiaramente è un tema, è un dibattito anche di ordine politico questo. A questo punto troviamo insieme la modalità per trovare un punto di caduta pratico e di non far sì che questa possa essere la sede di una turbolenza che poi non porta a nulla. È il momento adesso di costruire, poi sull'organizzazione del Consiglio Comunale, eccetera, eccetera, poi con la maggioranza andremo su dopo il Consiglio Comunale e parleremo tutti quanti, avrò io delle cose da dire un po' a tutti. Quindi su questo non ci piove. Però adesso cerchiamo di trovare il punto di caduta, questo non ci piove. Ripeto, l'organizzazione, quello che pensiamo, quello che dice il PD, quello che dice Fratelli d'Italia, però non ci fermiamo su questa cosa. Mi sembra, e vi do uno spunto, scusate, vi do uno spunto, riflettiamoci un attimo, non prendiamo prese di posizione. Allora, il DDL Zan, secondo me, al momento va messo in una parentesi tonda. Il fatto dell'emendamento, io per esempio personalmente mi avete fatto riflettere e lo voterei perché così. Però non ci fermiamo su un tema che è importante, perché poi è giusto dare delle risposte a nostri concittadini, è giusto dargliele nel senso positivo del termine, insomma, quindi questo è. Non facciamo che, ecco, cerchiamo di epurarle da prese di posizione che capisco ci possono essere più o meno compulsate, però, quindi questo è diciamo, l'elemento che volevo dare.
Tecnicamente mettiamo sì, in votazione il rinvio. Votiamo per il rinvio del punto. Sì. Favorevoli al rinvio, eh? Sì, prego, dottore.
faccio l'appello nominale, ok. Allora, su istanza del Presidente, chi è favorevole a ridire? Baccarini, Tucciarelli, Girolami, Fiorini, Ludovici Rachele, Della Morte, Paris, D'Adamio, Ludovici Gianluca, Innocenzi, Terrinoni, Pirazzi e 1, 2, 3, 4, 5. Con 9 voti a favore passa il ritiro del punto.
Grazie, dottore. Si è impegnata il Presidente della Commissione a convocarla al più presto in maniera da discutere il tema con le opposizioni. Punto non... sì.
La consigliere D'Adamio, Presidente, martedì 20, 15:30. Convoco la commissione.
Perfetto.
Ok.
Grazie. Invitare. Procediamo con il punto numero 3. Mozione Fiuggiviva. Designazione d'uso locali ex caserma, logicamente non componente del Consiglio, non posso intervenire. Prego, certo. Consigliere Pirazzi. Prego, ne può dare lettura, consigliere.
Allora, noi abbiamo fatto questa... abbiamo fatto questa proposta in occasione della giornata, della celebrazione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Abbiamo poi pensato di trasformarla in una mozione riallacciandoci ad un progetto redatto nel 2015. Scusate, perché un progetto redatto nel 2015 che è stato poi ammesso a finanziamento, che prevedeva la riqualificazione sociale e culturale di alcune aree degradate del paese. In quel progetto si era pensato di collocare nella struttura della costruenda ex caserma dei carabinieri tutti i servizi sanitari che ad oggi invece sono stati spostati nella palazzina medica. Abbiamo quindi pensato di redigere questa mozione per discutere insieme se quella struttura possa accogliere un centro specialistico per l'autismo e tutti i servizi similari, proprio rispondendo ai criteri che quel bando prevedeva, che era appunto quella di collocarvi servizi sociosanitari e comunque di carattere sociale. Pensiamo che anche a fronte dell'anno e mezzo di pandemia e di emergenza che abbiamo vissuto tutti e sicuramente che hanno vissuto ancora in maniera più complessa di noi i soggetti fragili, possa essere comunque un'azione concreta e una buona risposta a tutte quelle associazioni e a quei cittadini che vivono sulla propria pelle giornalmente questo delicato tema. Vado a leggere la mozione così poi ne discutiamo. Allora, premesso che con DPCM del 15 ottobre del 2015, pubblicato in Guri Serie Generale numero 249 del 26 ottobre del 2015, è stato approvato il bando per la presentazione di proposte per la formazione del Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Con delibera di giunta comunale numero 187 del 27 novembre 2015 è stato approvato il progetto preliminare avente ad oggetto domanda di inserimento del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate contrada San Francesco in Fiuggi per un importo pari a 2 milioni di euro. Con deliberazione di giunta comunale numero 188 del 27 novembre 2015 è stata resa la dichiarazione in merito alla compartecipazione del Comune di Fiuggi in merito al progetto, stabilendo che l'intervento resta a totale carico dello Stato. Con il verbale del 3 maggio 2017, il Comitato per la valutazione dei progetti, costituito il 3 marzo 2016 dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri... Non c'è il numero legale? Sì, ma non c'è il numero legale, Simona, se magari vi siete... Ok. Con Con il verbale del 3 maggio 2017, il Comitato per la Valutazione dei Progetti, costituito il 3 marzo 2016 dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha selezionato i progetti da inserire nel Piano Nazionale ed ha redatto la graduatoria finale, nell'ambito della quale il progetto presentato dal Comune di Fiuggi è stato ammesso ma non finanziato per esaurimento fondi. L'articolo 1,434 della legge 23 dicembre 2014, numero 190, ha istituito un fondo per l'attivazione del Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, autorizzando la spesa di 50 milioni di euro per l'annualità 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, in data 13 gennaio 2021, ha sollecitato il Comune di Fiuggi a riscontrare la nota trasmessa in data 31 gennaio 2020, con la quale si chiedeva la trasmissione della delibera di approvazione del progetto, del cronoprogramma e della relazione tecnica a firma del RUP, visto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. Con delibera di Giunta Comunale numero 9 del 5 febbraio 2021, avente ad oggetto Piano Nazionale per la Riqualificazione Sociale e Culturale delle Aree Degradate, DPCM 15 ottobre 2015, riapprovazione del progetto già presentato dal Comune di Fiuggi e indicazioni in merito al cofinanziamento, l'attuale amministrazione ha confermato la volontà di portare avanti tale percorso, in considerazione del fatto che gli interventi proposti hanno uno scopo prevalentemente sociale e di rafforzamento dei servizi alla persona in ambito sanitario e assistenziale. Rilevato che il progetto presentato con delibera di Giunta Comunale numero 187 del 27 novembre 2015 prevedeva la riqualificazione di una zona adiacente al centro storico, in quanto l'unica rientrante nei parametri previsti dal bando, in tale zona sono stati pianificati interventi di recupero di immobili abbandonati per il ripopolamento del borgo e la riqualificazione dello scheletro dell'ex caserma per la realizzazione di attività e servizi socioassistenziali e culturali. In tal senso, infatti, nel progetto originario si prevedeva il trasferimento nella struttura riqualificata di servizi come l'UTR, Guardia Medica, che oggi risultano collocati presso la Palazzina Medica, che nel 2015 non era ancora disponibile in tal senso. Tutto ciò premesso, si impegna il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, per quanto di sua competenza, a inserire nel progetto definitivo la realizzazione di un centro per l'autismo e di servizi di natura analoga, in grado di potenziare l'offerta socioassistenziale del nostro territorio presso i locali dell'ex caserma, in considerazione del fatto che quanto previsto dal progetto preliminare presentato nel 2015 ha di fatto trovato una collocazione in altre sedi. Convocare la Commissione Consiliare Servizi alla Persona e Qualità della Vita, allargata alla partecipazione di famiglie e associazioni del settore, per avviare un confronto in merito alla realizzazione di un centro per l'autismo e servizi di natura analoga e la redazione condivisa e partecipata del progetto. La presente mozione rappresenta un impegno teso a dare risposte concrete alle famiglie che in più occasioni, anche pubbliche, hanno sollecitato un intervento in tal senso.
Sì, intanto leggo la risposta scritta, poi se c'è bisogno di delucidazioni, insomma, le diamo. Allora, con riferimento alla mozione registrata al protocollo 4964 del 15 aprile 2021 per la realizzazione di un centro per l'autismo e servizi di analoga natura presso i locali dell'ex caserma nell'ambito del Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, si rappresenta quanto segue. Il progetto originario era stato presentato a domanda di finanziamento nell'anno 2015, ma inizialmente non ricompreso nella graduatoria di merito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel 2020, su esplicita richiesta della Presidenza del Consiglio, questa amministrazione ha confermato la volontà di proseguire nella realizzazione dell'intervento, consentendo in tal modo l'estensione della graduatoria e la disponibilità immediata delle risorse. Nel mese di marzo 2021 è stata firmata la convenzione per la regolamentazione degli atti e dei tempi di attuazione del progetto. La convenzione è stata recepita, approvata e definitivamente registrata presso la Corte dei Conti in data 22 giugno 2021. Il Comune di Fiuggi ha ottenuto ulteriori finanziamenti dal Ministero dell'Interno nell'ambito della legge 145/2018 per la messa in sicurezza del territorio. In particolare si tratta di 1.900.000 euro per le zone di monte e di valle di via Giolitti, quindi è la stessa zona, diciamo, che riguarda l'altro finanziamento, e 600.000 euro non mi sembra che sia stato definito questi 600.000 euro, ma penso che entro agosto verrà confermato, perché siamo diciamo in ottima posizione nella graduatoria, proprio per l'edificio della costruenda caserma dei carabinieri, quindi 600.000 euro per l'edificio. L'insieme di tutte queste risorse consentirà di intervenire in maniera importante sulla viabilità e sugli immobili che si riferiscono a via Giolitti e alla zona del Colle, con la possibilità di rivedere e di adeguare il progetto preliminare che era stato predisposto nel 2015. In questi giorni si stanno attivando i contatti con i professionisti che dovranno provvedere alla verifica del progetto e al suo aggiornamento, compatibilmente nei limiti posti dalla convenzione sottoscritta. Abbiamo fatto riferimento a coloro i quali avevano chiaramente presentato il progetto originario. In particolare si rende noto che l'edificio della costruenda caserma di via Giolitti è stato sottoposto alla verifica di vulnerabilità sismica e dai risultati ottenuti si rende necessario un importante intervento di adeguamento della struttura. Quindi sarà necessario capire la convenienza in termini di costi e benefici rispetto alla ristrutturazione dello stesso edificio, ovvero alla sua demolizione totale o parziale. Inoltre nel progetto del 2015 si provvedeva di spostare in tale edificio le funzioni sanitarie che erano presenti su più strutture di proprietà comunale. Questa circostanza si è verificata successivamente grazie all'impiego della cosiddetta palazzina medica Bonifacio VIII in Fiuggi Fonte. Anche per questo motivo si dovrà individuare una nuova funzione sociale per l'edificio. In questa ottica si ritiene che la decisione su quale destinazione assegnare all'immobile della costruenda caserma dei carabinieri in via Giolitti vada presa dopo aver valutato le diverse possibilità di adeguamento sismico dell'edificio. Quindi diciamo che ci sono tutta una serie di circostanze rispetto alle quali l'edificio vada visto e previsto secondo un progetto più organico, quindi che riguarda altri 2,5 milioni di finanziamenti che riguardano assolutamente la stessa zona. C'è il discorso della vulnerabilità sismica, quindi capire se e in che misura possa continuare, diciamo così, a persistere quell'edificio in quella zona. Ripeto, la vulnerabilità sismica è stata verificata. Adesso bisogna capire con i professionisti che verranno nominati rispetto al progetto iniziale come possa essere appunto oggetto di intervento, soprattutto sotto l'aspetto statico, e da lì chiaramente intervenire poi per i fini appunto che possano essere perseguiti all'interno di quell'edificio. La proposta è questa, insomma, che mi sembra anche logica, è che in questa sede ovviamente non possa essere approvata la proposta appunto della Fiuggiviva, ma faccio presente che all'esito anche di queste verifiche preliminari sarà oggetto ovviamente di commissione quello che è il progetto definitivo ed integrato, anche perché insomma c'è tutto un discorso poi di messa in sicurezza, ma anche di servizi complementari al borgo, insomma, sempre perché il fine di questa amministrazione, mi sembra insomma condiviso un po' da tutti, è quello anche di rilanciare, no, il borgo medievale, quindi chiaramente dei servizi andranno messi proprio in questa funzione. Ripeto, però parliamo di verifiche statiche, di verifiche progettuali che stanno partendo e chiaramente ribadisco, l'impegno mio e dell'amministrazione comunale è quello di fare oggetto, proprio perché è un progetto importante di 5 milioni d'euro, farlo oggetto appunto di apposita commissione che verrà fatta a breve.
Sì, grazie Sindaco. E allora, dato diciamo la risposta puntuale che su questa mozione è stata fornita, noi siamo disponibili eventualmente a ritirare la mozione in attesa che ci siano diciamo gli esiti di queste verifiche che si stanno facendo, però chiaramente con l'impegno ovviamente sia a tornare poi in commissione, ma anche chiaramente a tenere conto di questa sensibilità e proposta che comunque è arrivata in più occasioni. Poi se non sarà quello il luogo in cui questa cosa si realizzerà, cominciamo comunque a ragionare sulla possibilità di dare questo servizio, perché ce n'è una grande esigenza, penso che l'assessore alle politiche sociali ne sia ampiamente consapevole, e quindi credo che dobbiamo quantomeno provare a dare una risposta, perché attualmente l'unico centro che diciamo fornisce un determinato tipo di servizio per l'autismo è addirittura fuori regione, quindi è chiaro che ci sarebbe anche un discorso interessante da avviare. Sì, tra l'altro ecco, suggeriva giustamente la vice sindaco che insomma, è nata anche un'associazione in questo senso, tant'è che noi ovviamente abbiamo presentato la mozione prima che l'associazione si costituisse, quindi magari può essere utile anche nella commissione che faremo all'esito di queste verifiche coinvolgere anche questa associazione, anche a livello regionale probabilmente, proprio perché magari se riuscissimo ad incanalare un discorso con la Regione Lazio con il quale provare ad istituire il primo centro regionale sostanzialmente nella nostra città, potrebbe essere utile anche il coinvolgimento delle associazioni a livello regionale. Quindi noi ritiriamo la mozione a questo punto per poi chiaramente ripresentarla magari con un atto di indirizzo che condivideremo insomma dopo le commissioni, e lo riportiamo in consiglio con l'impegno insomma in questo senso.
Ok, grazie.
Sì, mi chiedono di mettere in votazione l'accorpamento dei punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9, visto l'argomento che riguarda il bilancio, soltanto ai fini della discussione e separando le votazioni poi al termine della discussione. Dal 4 al 9? Sì. Votiamo per l'accorpamento, favorevoli? 7, contrari, 3. Procediamo con la discussione. Prego. Assessore Ludovici, prego.
Allora, iniziamo con il bilancio di previsione, approvazione bilancio di previsione 2021-2023 contestuale DUP. Questo adempimento per legge...
Scusami. Sì. Una considerazione tecnica, volevo chiedere al segretario prima che procediamo, visto che poi probabilmente li voteremo separati ma li discutiamo insieme, però un problema di ordine tecnico a mio avviso, chiedo a te che sei esperto in materia insomma, secondo me va invertito l'ordine del giorno, ovvero vanno approvati prima tutti i punti relativi ai regolamenti e alle tariffe prima di approvare il bilancio. Perché ad esempio i regolamenti entrano in vigore al 1 gennaio, se approvati prima del bilancio, se noi quando andremo a votare, se votiamo prima il bilancio, perché non lo dico così non capita, manca il numero legale, non si approva il bilancio, abbiamo le tariffe dell'anno scorso.
Allora, il bilancio di previsione per legge dovrebbe essere approvato entro il 30 aprile. Quest'anno il governo ci ha prorogato questo adempimento da prima al 30 giugno e dopo al 31 luglio. Quindi oggi stiamo approvando il bilancio di previsione tenendo conto appunto di queste ultime prescrizioni. Noi abbiamo... Allora, no, c'è qualcosa fuori, non lo so. Allora, il bilancio di previsioni è un bilancio fatto ed ispirato alla massima prudenza, in considerazione del fatto che ormai sono 2 anni che l'ente ha la possibilità di prevedere solo in massima prudenza, perché sappiamo che è stata sospesa la riscossione del tributo e quindi quest'anno inizieremo a riscuoterlo a partire da agosto. E quindi non poteva che essere ispirato a questi criteri il bilancio di previsione, visto che le fonti di sostentamento del nostro comune sono le riscossioni tributarie, i finanziamenti per i lavori pubblici e i trasferimenti che ci fa lo Stato periodicamente. Ecco. Di fronte a questa situazione l'ente si è dotato del piano degli indicatori e dei risultati di attesi di bilancio e sostanzialmente non ha deliberato modifiche alle aliquote tributarie che potevano essere aumentate, ma abbiamo scelto di non farlo, anzi si riuscirà insomma ad abbassare anche la Tari in modo significativo, ma questo lo vediamo dopo. No, non so che sta succedendo in piazza. Non è previsto il finanziamento di debiti fuori bilancio, ma sicuramente si dovrà tenere conto delle raccomandazioni che sono state fatte in ordine a quelle posizioni che sono diventate delle posizioni debitorie all'esito della definizione di giudizi che hanno così comportato la necessità di che comporteranno la necessità di verificare e quindi accertare quelle posizioni e poi prevederle. Sono quelle situazioni eccezionali, non prevedibili, di cui all'articolo 194 del TUEL. Di fronte a questa situazione poi noi abbiamo dovuto anche capire come contabilizzare le somme che ci sono state trasferite dallo Stato a fine anno. Noi abbiamo adottato una linea prudenziale che ci ha premiato sotto questo profilo, perché i comuni che hanno speso subito quelle somme oggi hanno un problema di come pianificare la restituzione delle stesse. All'uopo è intervenuta la Corte Costituzionale, che ha stabilito che i criteri che da principio erano stati individuati, questi erano sostanzialmente incostituzionali, perché prevedevano il rientro entro 3 anni, e quindi gli enti, soprattutto ecco, questi comuni che hanno fatto uso di questo di questi fondi trasferiti per in modo improprio, li hanno già spesi, noi no, si sono ritrovati quindi a chiedere un termine diverso e soprattutto una contabilizzazione diversa. Quindi sostanzialmente, guidati da questa linea di prudenza, il bilancio di previsione, quindi ribadisco di previsione, non presenta delle criticità. Entro il 30 novembre 2020 sono stati aggiornati tutti gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2021. È un bilancio che è stato gestito in regime provvisorio nel rispetto dei termini che sono stati individuati dal legislatore. Sta succedendo qualcosa fuori, non riesco a capire. Ora, come vi dicevo, l'ente quindi nel novembre 2020 l'ente nel novembre del 2020 ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cassa per euro 9.232.809,46. È stata restituita una quota parte di questa anticipazione per quasi 4 milioni, perché sostanzialmente quelle somme erano riferite a delle partite che sono andate a contenzioso. Quando si ricorre all'anticipazione di liquidità, di solito come funziona? Tutti quelli che hanno un credito nei confronti del comune inseriscono nella piattaforma i loro titoli, le loro fatture e i loro documenti affinché questa posizione venga pagata. Alcune di queste posizioni però magari sono andate a contenzioso e quindi sebbene queste ci vengano finanziate, poi di fatto non è così, perché non possiamo pagare un fornitore di un servizio con il quale magari si è aperto un contenzioso. Ora, per la previsione praticamente il bilancio di previsione è stato impostato proprio con quelle che sono le entrate storiche base. È stato creato il fondo di anticipo. Io non capisco che sta succedendo, scusate, ma questo tutto sto girando mi distrae. Posso sospendere un attimo perché temo che. Quindi tutti i fondi vincolati sono stati rafforzati e implementati. Gli equilibri permangono e sono fondamentali perché attraverso l'equilibrio di bilancio si possono confermare gli indici BIDAP e ci permettono così di avere quella stabilità necessaria all'ottenimento dei finanziamenti. Per quanto riguarda i tributi che costituiscono la risorsa fondamentale di sostegno della spesa comunale, al momento l'IMU è sospesa e, come ho detto prima, l'aliquota non è stata toccata. Per quanto riguarda la Tari, in questo caso l'aliquota è stata abbassata, è stata ridotta e la prima rata di pagamento è prevista è prevista entro il 31 di agosto, la seconda entro il 31 ottobre, la terza entro il 31 dicembre e la quarta entro il 28 febbraio. Quindi significa che l'ente al momento non ha un approvvigionamento, non sta avendo entrate e questo, comprendete, un portafoglio vuoto non consente una spesa sicura. Dobbiamo quindi essere sempre molto oculati e molto attenti. Andiamo in approvazione di regolamenti nuovi, era un adempimento che la legge ci imponeva e che avremmo dovuto fare l'anno scorso, ma in pieno Covid questo adempimento è stato possibile derogarlo. Oggi comunque portiamo questi regolamenti, che sono degli schemi elaborati e predisposti per i comuni dall'IFEL, non prevedono un aumento dell'aliquota, quindi questo lo voglio ribadire, non prevedono aumenti di aliquote, le aliquote sono rimaste le stesse, e quindi sono stati implementati i fondi vincolati, è stato necessario creare un fondo vincolato nuovo, per legge ci è stato imposto, considerato che nel 2020 non è stato possibile pagare i fornitori dei servizi, di somministrazioni e comunque chi ci fornisce merci. La situazione quindi ci ha messo nelle condizioni che individua la legge di creare un fondo a garanzia, un fondo che prevede l'accantonamento del 5% dell'importo totale di questa somma che è rimasta a debito e quindi quasi 500.000 euro le abbiamo dovute accantonare per sostenere praticamente questo fondo. C'è stato un grande dibattito, non in queste sedi ovviamente, ma nella ragioneria dello Stato, ove si è cercato di capire con l'ANCI, con l'Associazione dei Comuni, se era obbligatorio fare questa cosa, considerato che l'adempimento diventava obbligatorio a partire dal 2022. Con parere arrivato in aprile è stato confermato che tutti i comuni dovevano comprimere ulteriormente le proprie risorse da destinare alla spesa a favore della comunità per creare un fondo nuovo a garanzia delle posizioni. Gli strumenti che sta adottando il legislatore in questa materia sono sempre più stringenti e sta portando il bilancio dell'ente agli stessi adempimenti un po' delle società private, di diritto privato. Tant'è che proprio per garantire la massima e la più puntuale, precisa previsione di spesa è stato individuato anche come criterio quello di chiedere per esempio agli avvocati che assumono gli incarichi di individuare il minimo e il massimo del rischio che può derivare dalla definizione di un giudizio. Questo è importantissimo proprio perché più puntualità si riesce a realizzare su questo punto e meno probabilità ci sono della realizzazione di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del TUEL, cioè quelle posizioni che sono impossibili da prevedere, che però si realizzano, si verificano all'esito della definizione di un giudizio o all'esito di un provvedimento autoritativo di un tribunale, di comunque di una autorità. Ora, quindi cercando di andare veloce, perché la compressione di tutti i punti è oggettivamente una punizione, perché devo dire tantissime cose in poche parole. Quindi, arrivato a questo punto, possiamo anche parlare del rendiconto. Sì, perché la compressione di tutti questi punti scardina tutti i discorsi, quindi non è che... Allora, adesso analizziamo la situazione invece che si è venuta a determinare lo scorso anno. Quindi andiamo spiegare quello che è lo schema di rendiconto alla luce, insomma, di tutto quello che è stato l'anno Covid, in cui, ecco, c'è stata una grande compressione di tutte le attività e quindi necessariamente, inevitabilmente, l'ente da una parte ha dovuto sostenere senza risorse, perché vi ho detto prima che le risorse purtroppo con la sospensione della riscossione dei tributi sono potute arrivare solo attraverso i trasferimenti che ci ha fatto lo Stato, trasferimenti che è stato difficile da gestire, perché soltanto il 6 aprile la Ragioneria Generale ci ha detto come utilizzare le somme che sono state trasferite in autunno e in inverno, cioè prima di Natale. Quindi sono contenta del lavoro dell'ufficio, li ringrazio, perché hanno seguito una linea, un indirizzo che è quello della massima prudenza, che ci è tornato utile, come vi ho detto già prima, sia in termini di bilancio di previsione, perché comunque noi abbiamo contabilizzato correttamente delle poste che apparentemente creavano una avanzo, perché ci ritrovavamo sulla posizione, una posizione positiva, quindi ci trovavamo un più. Ma di fatto quelle sono somme che non erano effettivamente una posta attiva, ma concretamente erano delle somme che andavano posizionate contabilmente, quindi è una cosa molto tecnica, ci provo a spiegarla in modo semplice, come passività. Sono felice che i nostri uffici sono stati bravi a prevedere questa cosa, perché, ripeto, nella materia economico-finanziaria viaggiamo random. Soltanto il 6 aprile la Ragioneria Generale di Stato ci ha detto come utilizzare somme che sono state trasferite nel 2020. E quindi anche per chi lavora per chi lavora all'ufficio finanziario non è una cosa semplice stare dietro a queste dinamiche nuove, impreviste, perché imprevista era la catastrofe del Covid. Abbiamo quindi lavorato molto e soddisfatto le pretese creditorie dell'anno 2019, quelle sono state tutte corrisposte, fatta eccezione per quelle del 2020, e come già vi ho detto, nel bilancio di previsione abbiamo dovuto generare un accantonamento. E per quanto riguarda, vediamo, cerco di essere sempre più veloce possibile e cerco di comprimere tutte queste informazioni in un unico intervento. Allora, sotto il profilo della gestione finanziaria c'è da rilevare una gravissima criticità. Perché? Perché un portafoglio vuoto è un portafoglio che non permette di fare cose, e questo è un aspetto che ci viene messo in evidenza in più momenti dal revisore dei conti. Giustamente rileva come il Comune di Fiuggi, non avendo cassa, debba ricorrere all'anticipazione di cassa che ci viene gestita dalla nostra tesoreria, cioè una sorta di fido praticamente, che viene gestito da Unicredit. Unicredit, già di questa cosa e di questa criticità ne ho avuto modo di parlare anche lo scorso anno, ma anche lo scorso dicembre. Unicredit ha una gestione della tesoreria molto lacunosa. L'ufficio sta sollecitando in modo pressante la tesoreria a far quadrare le poste di bilancio, a correlarle, perché la contabilità dell'ufficio porta un risultato che è completamente diverso da quello che si porta alla tesoreria di Unicredit. Ora, il lavoro di Unicredit è stato più volte messo anche all'attenzione della sua, affinché, insomma, subentrasse un altro istituto bancario a gestire la nostra tesoreria. E la sua però in questo momento è sovraccarica, quindi ha questo adempimento da fare, ma oggettivamente ancora non lo ha potuto esplicare, insomma. Sono fiduciosa che presto la Commissione possa lavorare su questo aspetto, che è per noi importantissimo e determinante, perché genera un'altra criticità molto importante, che non può essere sottovalutata, e quindi è intenzione di questo assessore intervenire anche con forza se necessario, perché è intollerabile che Unicredit non risponda alle sollecitazioni e alle comunicazioni che ormai quasi quotidianamente l'ufficio finanziario fa. Mi riferisco alla mancata gestione di queste partite, che genera uno squilibrio, alle volte una